Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, o Padre, perché ci fai vedere le meraviglie che tu operi nel cuore degli uomini. Tu sei il Dio della vita, il Dio della speranza. Tu vuoi per noi soltanto la pienezza della gioia. Ci hai fatto per te. E il tuo desiderio è che noi realizziamo pienamente questa somiglianza e che giungiamo a vivere nel tuo cuore, in te, per te. Ti ringraziamo perché per operare questo grandioso disegno di salvezza hai voluto mandare tuo figlio Gesù, e perché tuo figlio è passato attraverso ogni sorta di incomprensione, di prova, di rifiuto, pur di farci vedere la grandezza dell'amore che non si ferma di fronte a nulla. Ti ringraziamo, Signore Gesù, e ti lodiamo perché tu sei il vincitore della morte e perché sei venuto a portarci a credere continuamente nella vittoria della vita sulla morte. Ti ringraziamo perché tu ci hai introdotto nel tuo mistero pasquale, che è mistero di umiltà, di apparente fallimento, di scandalo, ma è anche mistero di vita, di salvezza. Una vita impercettibile, piccola come un granello di senape, ma feconda. Una vita apparentemente perduta perché gettata nella terra, come il seme che cresce da solo, ma che trionfa sul buio della terra, sulla notte della morte. Grazie perché tu sei colui che è il vincitore anche oggi nella nostra quotidianità, perché tu continui a operare nel nostro oggi. Ti ringraziamo anche Spirito Santo perché la tua forza effusa nei nostri cuori è sorgente di speranza per ciascuno di noi. Ti chiediamo di operare continuamente in noi, di essere in noi spirito di vita, spirito creatore, spirito d'amore, spirito di trasparenza, di verità, di luce. Ti chiediamo di aiutarci a non frapporre indugi, a eliminare da noi ogni ostacolo che impedisca la tua opera, fa che non ti rattristiamo mai attraverso la nostra trascuratezza, la nostra superficialità. O Maria, tu che sei colei che si è lasciata guidare dallo Spirito Santo, insegnaci il segreto della docilità, dell'umiltà, dell'abbandono totale, e prega per noi, perché anche noi ci lasciamo condurre per giungere là dove tu hai la missione di farci giungere. Amen. Riprendiamo allora la nostra lezione, la nostra lettura, vedendo un po' ancora questo secondo discorso di Pietro, che questa volta ci invita a leggere gli eventi alla luce delle scritture e a convertirci. Quindi finora abbiamo visto i primi due momenti, la memoria delle opere di Gesù e poi il mistero pasquale, e ora vediamo questa interpretazione alla luce delle scritture. Allora, dopo aver fatto questa lunga premessa, Pietro dice: pertanto, fratelli, so che lo avete fatto per ignoranza. Notate bene che San Pietro non fa se non ribadire ciò che ha detto Gesù. Gesù in croce dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Notate bene che il male per prima cosa non si fa per cattiveria, ma per ignoranza. Questo la dice lunga anche sul nostro peccato, eh? Perché noi facciamo il male? Ma perché ignoriamo il bene. Il male non è qualcosa che c'è, ma è qualcosa che non c'è. Il male non esiste, esiste un'assenza di bene. No? Che cos'è la malattia? La malattia è un'assenza di salute. Il male non è essere, ma è non essere. Non è qualcosa che c'è, ma è qualcosa che non c'è. È l'assenza di qualcosa che ci dovrebbe essere, questo è il male. Allora, che cos'è la prima definizione di peccato in San Pietro è questa. Il peccato è la mancanza di conoscenza. Se tu conoscessi la grandezza dell'amore di Dio, non peccheresti. Se tu sapessi qual è l'amore che Lui ti dà, non ti allontaneresti da Lui. Perché il figlio prodigo si allontana da casa? Ricordate San Luca, siamo sempre in San Luca, perché il figlio prodigo si allontana? Perché non ha capito niente del padre. E quando è lontano comincia a pensare, a capire qualcosa del padre, che è un padre buono, che dà il suo pane buono anche ai servi, mentre fuori ai figli viene dato le ghiande. No? Se sto in casa, mio padre mi dà e dà anche ai servi il pane, pane vuol dire vita, ma se io sto lontano da lui ricevo solo ghiande, anche se sono figlio. Ed ecco allora questa sorpresa, cioè comincio a capire chi è Dio. Ero in casa, non sapevo chi era, ecco il peccato per ignoranza, ignoro chi è Dio, non lo so. Notate bene che sì, ma la stessa cosa che dice Gesù a Samaritana. Tu Samaritana non hai capito niente, tu hai sbagliato per mancanza di conoscenza, se tu conoscessi il dono di Dio. Se tu sapessi qual è il dono di Dio, certamente non saresti scesa così in basso. Cioè quando noi facciamo il male, ma quando agiamo con superficialità, cioè quando anziché renderci conto della preziosità di ciò che abbiamo, rischiamo di buttare via insieme all'acqua sporca anche il bambino, no? È un po' questo. Non sappiamo che abbiamo un tesoro enorme e non sappiamo apprezzarlo, la mancanza di apprezzamento. Quindi il male per prima cosa è ignoranza e poi superficialità, prima che cattiveria. Notate bene che San Pietro aggiunge che anche i capi hanno peccato per ignoranza. Notate bene che Gesù stesso l'ha detto, voi siete in grande errore, ecco l'ignoranza, siete in grande errore, non conoscete la potenza di Dio che fa risuscitare i morti, ricordate nel Vangelo di Luca, l'abbiamo letto, quando gli presentano il caso della per negare la risurrezione, tirano fuori la solita storia della donna che ha avuto 7 mariti e poi alla fine muore anche lei. Domanda, nella risurrezione, qualora ci fosse la risurrezione, ammesso che ci fosse, ma noi non ci crediamo, dicono i Sadducei, ammesso che ci fosse la risurrezione, questa donna di chi sarà? E Gesù dice, voi non conoscete la potenza di Dio e le scritture. La potenza di Dio perché il nostro Dio è Dio della vita e quindi alla fine Dio vuole, ci vuole vivi, non morti. La parola definitiva non è un cimitero, ma è il paradiso, che è un'altra cosa, il luogo della vita. Quindi il nostro Dio è il Dio della vita, non è il Dio dei morti, non è il Dio dei cimiteri, non è Plutone, Plutone era il Dio dei cimiteri. Ma notate bene, è curioso, eh? Per i pagani il Dio dei cimiteri era Plutone, ma era anche il dio del denaro, il dio dei commercianti. Strano, eh? Conducono tutte e due alla stessa parte. È curioso, questa cosa qui. Plutone era il dio dei commercianti. È il dio del denaro. Vuol dire che ti conducono sempre lì, ai cimiteri. Terzo punto. Il nostro dio non è il dio quattrino, è il dio trino. È un dio di vita, è un'altra cosa. Non ti porta alla morte. Ricordate che la radice morte è la stessa radice di eredità e quindi di denaro, eccetera, stessa radice MR, morte, quindi ti porta lì. E allora si capisce quando appunto Gesù dice: voi non conoscete la potenza di Dio, il nostro Dio è il Dio della vita, e non conoscete le scritture. E le scritture, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che viene citato anche qui, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è il Dio dei vivi, non dei morti. Ora, se Gesù, se Dio parlando a Mosè, aveva detto: io sono il Dio di Abramo e di Isacco e di Giacobbe, Mosè siamo nel 1300 avanti Cristo, Abramo, Isacco e Giacobbe siamo nel 1800 avanti Cristo, dopo 500 anni lui dice di essere il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti, e noi sappiamo che il nostro Dio è il Dio dei vivi, è chiaro che allora Abramo, Isacco e Giacobbe in qualche maniera sono vivi in Dio, allora lui è il Dio, quindi non conoscete né le scritture. Allora i capi hanno sbagliato anche loro, perché non conoscono, c'è un'ignoranza in questi capi. Gesù Cristo stesso ha riconosciuto: no, voi non conoscete né la potenza di Dio né le scritture. Allora voi avete peccato per ignoranza, e aggiunge: così anche i vostri capi. Notate bene però il ribaltamento, Non dice: cari miei, ignoranti voi, ignoranti quelli che dovevano istruirvi, cari miei, compratevi una pietra, mettetevela al collo e buttateli. Ormai siete fregati. Io speriamo che me la cavo, no? Ma qui ormai è finita. Invece no, ma Dio ha così adempiuto ciò che egli aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti. Cioè, Dio non si è lasciato fermare né dalla vostra ignoranza, né dalla vostra violenza, né dalle incapacità di comprendere dei vostri capi. Anzi, Dio si è servito di tutto questo, ecco la provvidenza, capite? Cioè, è la lettura provvidenziale degli avvenimenti. È quella che viene chiamata anche il capovolgimento delle attese. Cioè, voi avete pensato tutto questo, avete pensato che in Gesù ci fosse il fallimento, ed ecco invece che accade esattamente l'opposto. Dio ha scelto questo fallimento per far risaltare la sua capacità di ribaltare le cose. Ecco la provvidenza. Proprio perché sei passato di lì, sei arrivato poi alla risurrezione e alla pienezza della vita. E questo è bellissimo, no? Sant'Agostino quando dice: felix culpa. Per fortuna noi abbiamo fatto esperienza del peccato, San Paolo lo dirà anche lui: dove ha abbondato il peccato, sarà abbondato la grazia. Cioè Dio non si è lasciato fermare nemmeno dal nostro peccato, dalla nostra ignoranza. Anzi, si è servito di questo per ribaltare tutto. Quindi, Dio ha adempiuto ciò che egli aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, ossia che il suo Cristo avrebbe sofferto. E qui chiaramente siamo di fronte alla testimonianza di Isaia, no? Il mio servo che serve, che dà la vita per i peccatori, il suo sangue è versato in espiazione. Questo servo che sembra un fallito in realtà ha visto la vita, il capovolgimento di tutto quello che l'uomo si aspettava. Però lui l'aveva già preannunciato. È come dire: rileggete adesso a posteriori le cose. È come dopo aver visto uno dice: ah, eri tu dunque allora. Adesso che guardo mi rendo conto che tu già lì parlavi. Non lo sapevo. È un po' come un fare memoria. E ricordate che è la stessa cosa che fanno i discepoli di Emmaus, no? Capitolo 24 di Luca. Quando dopo aver parlato con questo misterioso personaggio sulla strada, alla fine dico: ah, era lui, ci ardeva il cuore nel petto. E non si accorgono tardi, quando lui è sparito dalla loro vista. Ma egli era sparito dalla loro vista. Lo riconoscono lo spezzare del pane, ma in quel momento possono fare un balzo indietro e dire: eri tu dunque, era lui dunque. Era lui che mi aveva messo dentro questa inquietudine, era lui che mi aveva messo dentro questo malessere. Quindi anche qui, allora adesso comprendiamo. Allora, dopo aver fatto tutta questa esposizione, dopo aver portato conoscenza di Gesù, ciò che Gesù ha fatto, l'annuncio del mistero pasquale, dopo aver interpretato tutto alla luce delle scritture, ecco che si arriva alla conclusione. Arriviamo all'actio. Dopo aver fatto la lezione sulla storia, arriviamo all'actio, cioè alla vita concreta. Cosa dobbiamo fare? Il discorso è sempre lì. Ricordate che anche Pentecoste. A Pentecoste è la stessa cosa. Tutta la gente si rivolge a Pietro, si sentirono trafiggere il cuore e dissero: che cosa dunque dobbiamo fare? Qui la gente non domanda nulla, ma è già Pietro che arriva subito a dire la stessa cosa. Pentitevi dunque e convertitevi. Cioè due cose, non convertitevi e poi pentitevi, ma pentitevi e poi convertitevi. Che cos'è il pentimento? Cioè, sentitevi toccare il cuore dall'amore di Dio, e pentirsi vuol dire: mamma mia, cosa abbiamo fatto? Ecco il pentimento. Guarda come eravamo ciechi, cioè mi dolgo del male fatto, perché con tutto l'amore che mi è stato dato io non ho saputo fare. In fondo è entrare nel mistero della tenerezza del Padre. Guarda Dio come mi ha voluto bene. Il timore di Dio, no? Cioè mi pento di non essere in grado di rispondere al suo amore, di non aver risposto al suo amore. Mi rammarico di aver buttato via una chance, una carta. Mi è stata data un'occasione d'oro, guarda come. Notate bene, il pentimento, che non è la colpevolizzazione, non colpevolizzatevi dunque, no. Il pentimento nasce da un sentimento di umiltà e da un sentimento d'amore. La colpevolizzazione nasce dal perfezionismo e dall'orgoglio. Le colpevolizzazioni è quello, è dire: ecco, sono sempre il solito casino, guarda come sono fatto, lo sapevo, io non ce la faccio mai, è tanto inutile che vado avanti, perché tanto sono sempre allo stesso punto, io sbaglio sempre, ho sbagliato stavolta, ho sbagliato sempre, sono cretino, cretino sono nato, cretino resterò. Questo è orgoglio allo stato brado, puro, allo stato cristallino, orgoglio puro. Queste le colpevolizzazioni, cioè siccome non sono perfetto, allora non sono nessuno. No, siccome non sono perfetto, sono poverino, ma Dio mi vuol bene così. Ecco, mentre invece il diavolo dice: visto che non ce la fai, allora è inutile. Sparati, no? Ricordiamoci che il giorno del battesimo c'è stata data una veste bianca, non il cappio, una corda, dicendo: la prima volta che macchi la veste, impiccati, no? C'è stato detto la veste bianca, che si può lavare alle alte temperature e poi può tornare bianca ancora. E questa è la speranza della veste bianca, capite? Se fosse stata a colore si sbiadisce, e poi se è un po' magari fantasia i fiorellini se ne vanno via, e poi dà sempre un senso di brutto, di vecchio. E invece no, se è bianca, le cose bianche, mia mamma aveva le lenzuola ancora di sua nonna, di lino, tessuto a mano, sempre fresche e belle, ce le hanno ancora le mie sorelle, poi sono passate le mie nipoti, e sono sempre lavate e pulite, sempre bianche, e hanno 150 anni. Ecco, vuol dire che si possono lavare, stirare ancora, e si conservano e vanno. Allora vuol dire, ecco, ti è stata data la veste bianca, segno di speranza, perché possa continuamente lavarla e rilavarla. Allora il pentimento nasce da questo: ho scoperto che mi sono allontanato e ho fatto percorsi di morte, ma so che Dio è il Dio della vita, e allora ritorno a Lui. Ecco, pentimento è subito seconda parte, conversione, cioè cambiare strada. Ho capito di aver sbagliato strada, che mi sono allontanato dalla vita e dall'amore, allora faccio dietro il fronte. Sta bene che il diavolo ci propone un'altra strada, come vi dicevo. Prima, la strada dell'orgoglio, che ti dice: ecco, ho sbagliato. Secondo, inutile, quindi me ne vado. Che è una strada triplice ma non trinitaria. Ho sbagliato, non valgo niente, dunque me ne vado. Ma questo qui, capite che è la strada che il diavolo sempre, dai fallimenti matrimoniali ai fallimenti nella vita di consacrazione religiosa, a tutti i tipi di fallimenti, dai fallimenti scolastici, è la stessa cosa, è sempre, continuerò a cambiare scuola finché non troverò la scuola che non mi chiede niente, ma non troverai mai, in cui finalmente mi sentirò qualcuno, per forza, in mezzo agli asini, ti sentirai, no? Capite? Quel tale che è andato a un contadino, no? E aveva studiato tutta la storia, finalmente lui naturalista, e arriva, e aveva studiato le mucche, tutto sulle mucche, tutto sui vitelli, tutto quanto, arriva in un prato e c'era lì un animale che pascolava e chiama un contadino, dice: scusi, ma come mai quella mucca non ha le corna? Tutte le mucche non hanno le corna, dice, no, guardi, non tutte le mucche hanno le corna, ma comunque questo è un cavallo. Allora, se va un po' ridere le barzellette, un po' fresche, ma comunque per dire che certe volte noi dobbiamo il fuggire anziché affrontare e dire: Signore, ho sbagliato, sono povero, non ho capito niente del tuo amore, ho bisogno di te, allora devo solo fare del tuo fronte, posso ritornare indietro perché tu sei capace di ridarmi lo splendore e la bellezza della veste bianca, mi ridai ogni giorno la speranza, e se la perdo 1000 volte al giorno tu me la dai 1001 volta, non per essere, perché 1000 meno 1000 fa 0, no, qui me ne dà 1001 perché sono sempre a 1, quindi posso cominciare da capo. Ecco, questo Dio che ci rimette sempre in pista, che ci fa passare sempre oltre, e quindi è un, capite che la parola di Dio è sempre una parola di speranza, non dice: disgraziati, cosa avete fatto voi e i vostri capi, peggio loro, voi ancora qualche chance ce l'avete, ma siete diventati dei disgraziati, no? La stessa cosa che fa Gesù con la samaritana, con la donna, cioè, no, Gesù non viene a colpevolizzare, a puntare il dito, ma a dirti: tu sei in questa situazione, la verità, ma attenzione, questa è la tua verità, sei in questa situazione, ma io ti dico che hai una chance per cambiare, perché io sono con te, perché io sono il vincitore, perché anche tu dunque puoi essere vincitore, puoi fare dietro fronte, convertiti, cioè fai dietro fronte, perché siano cancellati i vostri peccati, cioè se tu fai dietro fronte, Dio cancella tutto, Dio annulla tutto, annienta. Ricordate il Salmo, no? Che Sant'Agostino aveva fatto mettere, Salmo 31, che Sant'Agostino aveva fatto mettere in quadro, beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato, non l'uomo che non ha peccato, a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato, non beato chi non ha peccato, ma a cui è rimessa la colpa e chi ha fatto l'esperienza del perdono, tacevo e si logoravano le mie ossa, quindi quando me lo tengo dentro, il peccato è come un fuoco che mi divora, e cresce, diventa come un pallone che mi fa esplodere. Ma quando ho detto, rivelerò il mio peccato, tu hai rimesso la malizia della mia colpa. Quando io comincio a tirarlo fuori il mio peccato, lo metto lì, Signore, sono un peccatore, mi pento, ho sbagliato, perdonami. E lui dice, ok, siamo da capo, sono disposto a ricominciare da capo. L'orgoglio non è perdono del peccato, l'orgoglio è dannazione. L'umiltà mi fa riconoscere la mia povertà e mi apre a Dio, e Dio ricomincia tutto da capo. E allora, perdono i vostri peccati, cosicché venga il tempo del refrigerio da parte del Signore ed Egli mandi quel Gesù che è stato costituito vostro Messia. Cioè, perché Dio finalmente compia tutte le promesse e arrivi quella pienezza che soltanto Gesù può andare, qui sta parlando già di parusia, no? Questo Gesù che voi avete visto, questo Gesù che voi avete sperimentato, che avete rifiutato, guardate che si manifesterà, si farà vedere finalmente, quindi se voi vi aprite al Signore e se voi riconoscete i vostri peccati e Dio li cancellerà, farete veramente un'esperienza di quel refrigerio, cioè di quella pienezza di vita, di quella pace, di quella gioia che può venire solo da un'esperienza intima con Gesù, e il Padre te lo manda, il Padre ti manda Gesù. È necessario che egli stia in cielo fino al momento della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dai tempi antichi per bocca dei suoi santi profeti, ancora una volta, no? Cioè è necessario che adesso lui sia in Dio, cioè sia nascosto. Gesù non lo vedi, però c'è. Essere in Dio, essere in cielo non vuol dire che è là, Vuol dire essere in cielo è un modo per parlare di Dio, ve l'ho già detto tante volte, quando si parla di cielo è un eufemismo per non ripetere il nome di Dio, siccome San Pietro è un ebreo, allora invece di parlare di Dio parla di cielo, cioè è necessario che Gesù sia invisibile, come il Padre, come Dio, quindi viva in Dio, è necessario perché adesso è il momento della fede, è il momento in cui ti devi appoggiare a Lui senza vederlo, voi lo amate pur senza vederlo. Dico sempre San Pietro nella sua prima lettera che dice voi lo amate pur senza vederlo, questo amarlo senza vedere Gesù, senza è questo passo in più che Gesù chiede alla Maddalena, non mi trattenere, adesso sono nel tuo cuore, non è più necessario vedermi, tu mi hai veduto Tommaso e hai creduto, ma beati quelli che crederanno senza aver visto, ecco la beatitudine ulteriore, siamo nel tempo della Chiesa, la beatitudine della Chiesa, beati quelli che crederanno senza aver veduto. Quindi siamo in questo tempo nuovo, finché si compia quello che è stato promesso dai profeti, cioè qual è la promessa dei profeti? Questa ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, cioè tutto finalmente tornerà nella pienezza della vita in Dio, siamo chiamati a vivere nel cuore di Dio, siamo chiamati a sperimentare il ritorno nella casa del Padre, siamo chiamati a vivere in Dio. È l'esperienza della Trinità che noi siamo chiamati a vivere, sempre più avanti, sempre più in alto, nello splendore del cielo, dice Marta nella sua preghiera che noi ripetiamo dopo la comunione, portaci sempre più avanti e sempre più in alto nello splendore dei cieli, cioè portaci in Dio, o Maria, portaci a fare un'esperienza viva di Dio, portaci a sperimentare già il paradiso qui, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, quindi sono già in Dio, vivo già il paradiso qui su questa terra, per cui il paradiso non è una cosa ulteriore, un dopo, ma è un aprire una porta e trovarmi dall'anticamera nella sala da pranzo, non è un andare nella casa, sono già nella casa, perché già questa è la vita eterna, dice Gesù, non vita futura, vita eterna, quindi se è eterna è già cominciata, se no sarebbe futura. Conoscere te, unico vero Dio, è colui che hai mandato Gesù Cristo, cioè se tu fai un'esperienza viva, conoscere. Se tu diventi tutt'uno con Lui, conoscere vuol dire questo, dove il conoscente e il conosciuto diventano tutt'uno, quando tu fai l'esperienza della conoscenza di Gesù, tu diventi di Gesù e Lui diventa tuo, e siete insieme, sei già in paradiso, stai già vivendo il paradiso qui, in mezzo a tutte le beghe, le magagne, le difficoltà, però sei già in paradiso. E poi dice, questo sono i profeti, Mosè disse, il Signore vostro Dio vi susciterà di tra i vostri fratelli un profeta simile a me. Lo ascolterete in tutto ciò che vi dirà. E quindi il Deuteronomio, il famoso brano del Deuteronomio 18, 15 e 19. Cioè Mosè che prima di partire, prima di morire, dice io sono, il Signore ha mandato me, ma guardate che ne manderà un altro. Non è soltanto riferito a Giosuè. Ma sicuramente Mosè ha in mente qualcosa, qualcuno che verrà molto molto lontano, noi lo possiamo leggere sempre a posteriori, lo possiamo leggere 1300 anni dopo e dire, ah ecco, di chi parlava? Parlava di colui che veramente ci avrebbe condotti a casa, quel profeta che viene suscitato, e poi aggiunge San Pietro, e tutti i profeti, da Samuele in poi, tutti quanti, il primo profeta sarebbe Samuele, è il primo, che è quello che ha scelto Davide, no? Hanno parlato, hanno anche preannunciato questi giorni, quindi tutto questo non è avvenuto per caso, dice Pietro, tutto era scritto nella provvidenza, Dio ha condotto tutto a buon fine, tutto coopera al bene di quelli che credono in Dio, tutto, non succede niente per caso, la specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene. Voi avevate pensato a un male, Dio l'ha trasformato in un bene. Lui è capace di trasformare il male in bene, di farlo servire a un bene. E poi aggiunge, è bello, San Pietro parte da lontano, a Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e poi aggiunge, siamo alla fine del suo discorso, voi siete figli dei profeti. Voi siete figli del patto che Dio ha concluso, cioè l'alleanza che Dio ha concluso con i vostri padri. Cioè voi siete i continuatori. Cioè voi siete in continuità con i vostri padri. Quindi non è che sta cominciando qualcosa di nuovo. Cioè Pietro non sta dicendo, ragazzi, tutto quello che è venuto prima di voi è tutto sbagliato. No. Dio si pone in continuità. Continua e supera. I rami non sono le radici, ma se non ci fossero le radici non avremmo i rami, cioè siamo in continuità con le radici. Per cui bisogna mantenere la tradizione, cioè voi siete coloro che siete i discendenti di Abramo, Isacco e Giacobbe, quindi siete gli eredi, e Dio sta parlando a voi perché voi siete gli eredi. Voi siete figli dei profeti e del patto che Dio ha concluso con i vostri padri, quando disse ad Abramo, nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra, cioè tutte le nazioni della terra troveranno la loro serenità, la loro pace, la loro gioia attraverso di voi, nella tua discendenza, cioè non è solo per voi, voi siete gli eredi, ma questa eredità non è solo per voi, è per tutta l'umanità, è bellissima, questa, è questo universalismo, questa salvezza che è per ogni uomo. Cioè non è il Signore vi vuol bene e dunque questa cosa che Egli vi dà è solo per voi, tenetevela calda, mi raccomando, non datela a nessuno, no? È un dono, è un fuoco che Dio accende in voi perché diventi un grande incendio che divampa nel mondo. È un grande invito a questa apertura del cuore. E ancora, Dio, risuscitando il suo servo, lo ha inviato a voi per primi, notate bene, non a voi e basta, a voi per primi, cioè voi siete coloro, avete fatto l'esperienza del fallimento, avete tradito, siete stati ignoranti perché ignoravate la verità, ma voi avete questo privilegio, siete i primi ad aver ricevuto questo messaggio, a voi per primi, a benedirvi. Per distogliere ciascuno dalle vostre malvagità, cioè Dio ha in mente questo, ti vuole sottrarre, ti vuole talmente bene, ti ama a tal punto che ti vuole strappare dal male, quindi ti sta morendo dietro, Dio ti vuole un bene così grande che fa di tutto per strapparti alla morte e tu sei il primo, ma ricordati che non sei, non è perché tu sei più bravo, ma perché Dio ha in mente tutti gli uomini. San Paolo dirà, voi siete i primogeniti tra molti fratelli. Cioè siete quelli che hanno ricevuto per primo questo dono e hanno il compito di comunicarlo agli altri. Capite che c'è tutta una responsabilità da parte nostra, eh? Non è qualcosa che riguarda noi, la mia fede, il mio buon Gesù, le mie relazioni con Dio, le mie preghiere, no, è qualcosa che deve toccare gli altri, è una responsabilità. Il famoso quarto pilastro, no? Che abbiamo visto, la missionarietà. Oppure quello che diceva Pietro, noi ne siamo testimoni, cioè noi siamo chiamati a diventare testimoni di quello che il Signore ha vissuto, noi siamo i primi ed è una vera chance, eh? Certo è un onere, è un ministero, è un servizio, ma è anche una grazia, certamente è la grazia delle origini, è la grazia della freschezza iniziale, no? Voi pensate che all'inizio non era concepibile nessun tipo di santità se non nel martirio, all'inizio. Tant'è vero, sapete qual è stato il primo santo non martire, il primo santo ad essere venerato non martire? Volete sapere qual è? San Martino, il primo santo venerato non martire, il primo santo che non ha dato la vita almeno nel martirio. Prima di lui tutti i santi erano soltanto martiri. Poi dopo hanno recuperato anche altri, ma il primo è in assoluto lui, e siamo nel IV secolo, contemporaneo di Sant'Ambrogio. Prima la strada normale era questa, se non eri martire non potevi diventare santo. Ecco, questo la dice lunga sulla freschezza, no? Iniziale, su questo entusiasmo delle origini, che poi pian piano rischia poi, sapete, l'acqua calda scende bollente adagio adagio, ma man mano che scende, alla fine diventa fredda, no? Quelli che la ricevono per... Invece il compito nostro è di tenerla calda, di accendere questo fuoco perché continui a divampare, perché non riusciamo a trasmettere dell'acqua tiepida. Poiché non sei né caldo né freddo, ti sto per vomitare dalla mia bocca, è un po' questo rischio, questo diventare tiepidi, non dobbiamo più trasmettere qualcosa di forte. Viviamo, rischiamo di diventare degli onesti atei. Cosa faccio di male? Non faccio niente di male, ma chi ha mai detto che per andare in paradiso non bisogna fare niente di male? Pare che il buon ladrone abbia fatto molto male, poi è andato in paradiso per primo. Allora, non è il problema del non fare niente di male, ma aprirci al bene, aprirci all'amore. Potrò anche sbagliare molto. San Pietro dice, non dice qui, siete fortunati perché non avete fatto errore. No, avete agito per ignoranza, avete sbagliato, avete peccato voi e i vostri capi, avete peccato. Quindi, verità. Quindi, ma malgrado tutto, quindi, è il malgrado il male che io divento santo. Non perché non ho male. Il non ho male spesso è l'effetto placebo o l'effetto droga della persona che vive nella tiepidezza, nella mediocrità. Ma cosa faccio di male? Ma io non faccio niente di male. È vero, però non fai niente di bene. Questo è il guaio. Ecco il nostro rischio. Ecco, io credo che anche questo discorso dovrebbe un po' scuoterci, no? Anche sulle nostre responsabilità, su quello che abbiamo ricevuto, sulla capacità di leggere gli avvenimenti, perché San Pietro qui ci indica uno stile, no? Come fare a leggere la nostra vita? Come fare a leggere le situazioni che stiamo vivendo? Solo alla luce dei profeti, alla luce della parola di Dio. La luce della parola di Dio mi permette di capire cosa sto vivendo. Non in buon senso, eh? Ah, ma io vado dallo psicologo, me lo dice, ma non esiste lo psicologo capace di farti capire che cosa stai vivendo. Lo puoi capire alla luce della fede, nella preghiera e nella lezione divina. È la parola di Dio che è luce ai miei passi. Luce ai miei passi è la tua parola, dice il Salmo 118. Non dice luce ai miei passi è la parola dello psicologo. No, luce ai miei passi è la tua parola. La parola di Dio, che mi permette di camminare nella direzione giusta. Mi permette di capire chi sono e cosa ci sto a fare. Ecco l'importanza della lezione, che mi permette di capire cosa sto vivendo. Allora lo leggo sotto gli occhi di Dio, lo leggo sotto la luce della sua parola e comincio a capire che cosa sto vivendo. Comincio a rendermi conto della profondità di ciò che Dio mi sta facendo sperimentare anche attraverso i miei piccoli fallimenti, attraverso i miei no, attraverso le zone grigie o le zone buie. E ecco, Pietro davvero in questo senso è un vero maestro, ci insegna come leggere la nostra vita. È la parola di Dio. Il vero discernimento si fa attraverso la parola di Dio. Quello che continuo a insistere con voi, ma anche col gruppo di discernimento che quest'anno sto seguendo ormai da più di 10 anni, sto seguendo questi gruppi di giovani che vengono a fare il cammino di discernimento, guardate l'importanza della lezione divina, continuo a insistere su questo, preghiera, educarsi alla preghiera ed educarsi alla lezione divina, perché nella preghiera e nella lezione divina fai un vero discernimento, se no rischi di fare niente, rischi di illuderti di fare discernimento, di fare delle scelte sbagliate, perché non sono scelte secondo Dio, ma sono scelte secondo il buon senso. E il diavolo è maestro di buon senso. Anzi, spesso ti dice, ma smettila adesso, adesso devi diventare responsabile, devi imparare a camminare con le tue gambe, devi far da solo. Ditemi se c'è una parte del Vangelo dove è detto qualcosa del genere. C'è una parola del genere? Nel Vangelo c'è l'opposto, eh? Senza di me non potete fare nulla. Il diavolo ti dice, ma no, ma guarda che devi farcela da solo. Gesù ha detto invece il contrario, senza di me non potete fare nulla. E quando tu dici, ho capito questi, ho avuto questa intuizione, ho sentito una voce che mi diceva, devi farcela da solo, guarda che questa qui non viene da Dio. Confrontala se la trovi nel Vangelo, una cosa del genere. Se non c'è vuol dire che te la sei inventata tu, o comunque ti è venuta da qualcun altro, che sicuramente non è secondo Dio. Perché adesso devo fare da solo. Ah sì, sono diventato dipendente. Certo, diventato dipendente anche dall'ossigeno, eh? Provate a farne senza aria. Io non voglio più respirare perché sennò divento dipendente dall'ossigeno. Provate. Non prego più perché sono diventato dipendente dalla preghiera, divento dipendente da Dio, ma certo, non esiste solo Dio e senza nessuna dipendenza siamo tutti dipendenti da qualcuno o da qualcosa, almeno dalla forza di gravità, se no voleremmo tutta l'aria, no? Anche da questo. Ora credo che l'idea di dover essere perfettamente liberi è anche un'altra idea suggerita dallo spirito maligno, il quale ci fa pensare sempre a una vita disincarnata. Ricordate che la prima lettera di San Giovanni dice: il primo peccato, quello che l'anticristo ci fa commettere, sapete qual è? È la negazione dell'incarnazione. Che cos'è la negazione dell'incarnazione? Negare che sono un uomo e che ho i vincoli e i condizionamenti di ogni uomo. Quindi il condizionamento è quello di essere aiutato, di non farcela da solo, di aver bisogno di Dio, eccetera, tante cose, tutti i miei condizionamenti. Allora, quando io nego questo, rischio di diventare un superuomo, ma questa è la pretesa del demonio, il quale, essendo angelo, si sente un superangelo, e naturalmente io sono più che Dio, non servirò. Ma questa è la pretesa del far da solo, che è esattamente la pretesa di Adamo quando cade. So ben io cosa devo fare, ma che storie adesso. Io so che questo frutto mi fa bene, ma perché dovrei non mangiare questo frutto? Mi piace, è bello, lo prendo. Esattamente questo, eh. Quando noi diventiamo coloro che determinano la nostra, decido io dove sta la mia felicità. Non è in quello che è vero, ma in quello che mi piace, che è un'altra cosa. Che è un po' come il bambino, se voi mettete la bistecca davanti al bambino e i biscottini al cioccolato, qual è che ti fa bene? Ah, biscottino al cioccolato, ma guarda, ma perché chi sta parlando? La sua razionalità o la sua istintività? È l'istintività, eh? Noi dobbiamo passare dalle scelte istintive alle scelte razionali. Anche Gesù ha vissuto le scelte istintive, nel Getsemani, Padre mio, passi da me questo calice, scelta istintiva, seconda scelta, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Il diavolo ti propone sempre: passi da me questa calice, la fuga, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Cioè, scelgo l'amore, che è fatica, che è fastidio, che è disagio, che è sofferenza. Il diavolo ti propone sempre un Eldorado finto, che non c'è, perché non esiste. Quello che il diavolo ti propone è un posto che non c'è, è l'isola che non c'è di Peter Pan. Ma invece, no, il Signore ti propone il realismo del leggere la tua vita, e questo è possibile solo con la parola di Dio. La parola dei profeti, la parola di Dio mi fa capire il senso di quello che sto vivendo e mi apre orizzonti nuovi, mi fa capire dove mi sta portando. Bon, penso che possiamo fermarci qui e poi metterci davanti a Gesù e chiedere a Lui durante l'adorazione di illuminarci sul senso di quello che stiamo vivendo.